Allora, buonasera, ben arrivati, velocemente faccio l'ospite di casa e lo faccio molto volentieri. E, come sapete, se non lo sapete ve lo dico, siamo a Casa della Memoria e della Storia, è uno degli spazi culturali dell'amministrazione cattolica, per capirci Casa del Jazz, Casa delle Letterature, una volta Casa dei Teatri, oggi Casa Trelonia, Casa del Cinema, eccetera. Sono uno di quei luoghi che sono stati pensati. In questo senso Casa della Memoria continua in modo ostinato a farlo per osservare nello specifico, e ogni spazio, ogni casa ha il suo specifico. Qui parliamo evidentemente di storia del Novecento, ma non solo, parliamo della Resistenza, parliamo del fascismo, parliamo di tutto il Novecento, questo lungo Novecento che arriva ai giorni nostri, e evidentemente la Shoah. È un luogo strano, lo dico sempre, quindi perdonatemi se avete già ascoltato questa cantilena. È un luogo multiplo, stratificato, una sorta di scatola cinese, all'interno del quale vivono diverse anime, che sono le associazioni che qui risiedono, che operano e pensano la progettualità di questa casa. Sono l'ANED, la NEI, l'IRSIFAR, l'AMPIA, il Circolo Gianni Bosio, dimenticato qualcuno? L'AMPI,
la
FIAP, l'ANED, sono tutte quelle associazioni che, come dicevo prima, hanno soltanto il know-how, ma hanno poi la storia, l'esperienza della ricostruzione del pensiero su questo Novecento. Un Novecento evidentemente storico, ma non solo, perché penso al Circolo Gianni Bosio, al suo lavoro sulla oralità, sulla memoria delle storie migranti, eccetera. Questa settimana ruota intorno al giorno del 27 gennaio, che come sapete è il giorno che è stato poi dedicato all'apertura del carcere di Auschwitz, e in questo senso l'Italia è stata anticipatrice rispetto ad una legislazione europea. E da anni ormai qui, con le associazioni, tutte protagoniste insieme, pensiamo, io lavoro al Dipartimento di Cultura di Roma Capitale, insieme ad altre colleghe che sono qui tra di voi, siamo, come dire, le persone che lavorano a questo spazio, sono dedicate a questo spazio, e da anni pensiamo a, come dire, a organizzare, a immaginare alcuni appuntamenti che ruotano intorno a questa giornata, il 27 gennaio, tant'è che chiamiamo Settimana della Memoria perché ci sembrava, non ce l'abbiamo fatta a ridurre tutto in una giornata, in un momento commemorativo, ma appunto una serie di incontri, di appuntamenti, alla nostra maniera, nei modi in cui le associazioni da anni fanno su questo spazio, cioè la presentazione di libri, proiezioni di film, incontri con gli studenti e l'anomalia di questa giornata, pensare di cooptare nel raccontare il Novecento, nel raccontare nello specifico la Shoah, la deportazione, la tragedia del Novecento, abbiamo pensato di appunto chiamare in causa degli autori, gli autori che sono di poesia ma non soltanto, e che personalmente ringrazio, molti di voi io li conosco, anche perché Casa della Memoria non è nuova a questo incontro con la poesia, quando i poeti, gli scrittori sono amici, li sfruttiamo evidentemente, li usiamo brutalmente, per cui l'idea che nasce da un pensiero di Bianca, che è qui accanto a me, e di Dario Eura, e di Simone, dove è Simone? Ecco Simone, lui ha il know-how della poesia appunto a Roma, quella di appunto chiamarli ad un pensiero a loro modo, con la loro esperienza, su questa giornata, su questo momento che non vuole essere soltanto, c'è un dibattito troppo aperto su che cosa significa la giornata della memoria, se ha ancora senso, se ha ancora senso in questo modo. Noi, io Io penso che sia importante continuare ostinatamente, come dicevo prima, a battere il ferro, non soltanto per le persone che condividono un pensiero, ma soprattutto per le giovani generazioni, soprattutto per chi lo sguardo su questo tempo, per il Novecento lungo e la tragedia che ha scaturito altre tragedie e non ha finito di avere un gesto antisemita continuo e costante nel nostro paese e non solo, sia opportuno continuare a farlo, appunto. E, per cui benvenuti, grazie di essere qui. E io passo la parola a Italo Battarini, che è presidente della Fiat, ma saluto Vittorio, che credo sia tra di noi lì, che ha lasciato la presidenza da poco, perché tutte le iniziative che noi facciamo a casa della memoria della storia e evidentemente quelle di questa settimana sono, come dicevo, organizzate in collaborazione, ma poi ogni associazione si è presa la paternità o la maternità di curare direttamente le iniziative, e in questo senso la Fiat è, come dire, la madre di questo che governa la giornata di oggi pomeriggio. Italo, la parola a te.
La Federazione Italiana Associazioni Partigiani è orgogliosa di ospitarvi in questa circostanza. Ringrazio la direzione della Casa della Memoria e della Storia per avergli affidato questo evento. Un grazie naturalmente va rivolto a tutti voi presenti e permettetemi per una volta di parlare di qualcuno di noi. Un grazie particolare sento di dover rivolgere a Bianca Lammi Cimiotta, nostro vicepresidente, che per la sua passione civile e per il suo amore per l'arte ha ideato, proposto e reso possibile questo evento. Grazie naturalmente a tutti coloro che con il loro contributo arricchiranno questo nostro pomeriggio. Nel nostro percorso scolastico, quando abbiamo affrontato il mondo dell'immaginazione, il mondo dell'Olimpo, siamo stati istruiti che 9 splendide giovani occupavano l'Olimpo in qualità di muse, rappresentando le arti. Ci hanno anche raccontato che il loro papà era Zeus, ci hanno però anche detto un'altra cosa, che la loro mamma si chiamava Memoria. Pensate perciò quale splendido contributo può dare la Casa della Memoria alle arti che siete qui a proporre. Buon ascolto, grazie.
Buonasera, sono Simone Gaglia, sono responsabile di Poet Italy. Poet Italy è un'associazione culturale, ma è anche un modo di progettare il ruolo che ha la poesia e soprattutto i poeti, perché molte volte io devo sempre ricordare che la cosa principale sono sempre i poeti di Poet Italy, a partecipare a questo evento che mi ha proposto Bianca, a cui ho aderito con molto piacere, diciamo, sapendo che i poeti italiani avrebbero certamente accettato, insomma, no, un invito del genere. Voglio solo dire, a proposito del titolo, Memoria Poesia. Beh, abbiamo inventato un binomio d'acciaio che sarà difficile forgiare, ci sarà, no, probabilmente anche felice il modo con cui, no, lo si esplica, no? Però alle cose uno ci pensa sempre dopo, no? Dice, ma perché memoria poesia? All'inizio dice, ma memoria poesia, bello. E poi ti rendi conto che memoria e poesia sono tue idee, no? Tue atteggiamenti, come dice, come si può dire, che risiedono nel corpo. Il corpo ha memoria, la poesia ha un corpo. E quindi è questo che volevo suscitare, no? Un incontro, uno scontro, ma insomma, se c'è qualche cosa che ancora si scontra, benvenga, insomma. E tra questi due momenti, molto importante il fatto che poi dopo si riferisce a una giornata così significativa e così importante per tutti quanti noi, per la nostra storia, insomma, il 26 e il 27 gennaio. E vi auguro buon ascolto e enjoy the poets, cioè godetevi i poeti. Passo la parola a Bianca. Grazie.
Grazie Simone, soprattutto per aver accolto questa proposta. Io vi confesso che sono particolarmente emozionata e non credo di avere un merito speciale, ma attraverso la vostra presenza e partecipazione allora sento di appartenere comunque a un pensiero che è collettivo. Due parole. Ci sono degli elementi che caratterizzano i fatti di questa portata e noi ci riferiamo appunto alla memoria, alla Shoah, a questo tempo così tragico, e a mio avviso questi due elementi sono il silenzio e la parola. Nel silenzio ritroviamo l'intimità e l'eternità di questo ricordo, ritroviamo il sentimento più profondo di questo accesso senza via, ritroviamo quello sguardo interiore in questa zona d'ombra. Nella parola ritroviamo la strada, il cammino da indicare per ricordare. E nel suono musicale della parola in poesia ritroviamo l'autorevolezza dei significati, come indicò Levi. E attraverso questa testimonianza, la testimonianza della parola, possiamo ricostruire i ricordi, facendoli vibrare attraverso e verso l'umanità. La prudenza è una virtù indicata e vissuta e la cui memoria è figlia, e in quanto attraverso di essa possiamo riconoscere il bene e il male. La strada della parola indica un'azione viva, in realtà, un'azione concreta, che ricolloca il senso della storia e il suo cammino. Oggi siamo qua per dare proprio questi motivi, quei motivi di fondo, quei motivi che sostengono la parola che nei nostri pensieri. E questa parola lo fa attraverso l'uomo, quell'uomo intimo, così anche nascosto in questo dolore, in questa riservatezza. E attraverso la parola, le poesie sopraeti, di cui appunto veramente abbiamo oggi una grande rappresentanza di grande importanza, significativa, possiamo ritrovare anche il senso di questi motivi. E attraverso la musica di Marco Lorusso, che ci accompagna in questa esperienza di vita, possiamo ritrovare anche quelle immagini dei campi, delle giornate di internamento e di queste esperienze vissute che possiamo ritrovare negli occhi di chi ha ricordato e di chi ci tramanda e trasmette questa infinita tristezza che è stata. Così il ricordo diventa sentimento profondo. In realtà il ricordo è un sentimento. Per cui grazie a tutti di essere qui e di aver partecipato. La parola da Evola, che altrettanto ringrazio in tutti questi percorsi di esperienze vissute insieme, alla Casa della Memoria che permette comunque queste iniziative per tramandare, e con Dario appunto Dario coordinerà gli interventi e questa giornata passata insieme. Grazie Dario, spero di non aver dimenticato nessuno.
Grazie a te Bianca, ma ancora un grazie a Vittorio Signotta che ha passato le consegne e ci consente appunto di continuare con una grande passione, energia e vitalità. questa bella esperienza, e no, quest'anno appunto proseguiamo l'esperienza dell'anno scorso, che era appunto una rassegna organizzata sempre in questa occasione, che aveva come protagonista un linguaggio, che è un mezzo, che era un linguaggio artistico, era quello sulla carta, no? Sono stati coinvolti appunto degli artisti che hanno lavorato sul tema della carta, della memoria. Quest'anno invece è la poesia della memoria. Una cosa velocissima, soltanto una battuta. Grava l'ipoteca di Adorno, quando visse appunto nel 49, a 4 anni dalla liberazione, di Auschwitz, di Theresien, di Dachau, di Birkenau, quando disse che scrivere una poesia dopo Auschwitz è un atto di barbarie, no? Ma cosa intendeva dire Adorno quando dice questa cosa così tremenda, insomma, così pesante, questa grave ipoteca? Si sbagliava? Sì, tant'è che si corregge a distanza di alcuni anni, nella dialettica negativa, nel suo dialogo con Sedan, con Sedan dice, beh no, non è così, poi non è un atto di barbarie, ma rimane un problema, è una domanda sulla poesia. Non è falsa la questione, dice Adorno, se dopo Auschwitz si possa ancora vivere, se specialmente lo possa vivere ancora chi è sfuggito per caso, di norma avrebbe dovuto essere liquidato, e con l'esperienza di lei e con l'esperienza appunto di chi ha vissuto e passato quell'esperienza drammatica, no? Quindi non è un atto di barbarie, ma è un atto che cambia, come cambia anche il pensiero e lo sguardo di chi comunque, diciamo, da visitatore, come nel caso mio, perché non ho tanto neanche per aver vissuto quell'esperienza, ha attraversato, vi assicuro che cambia lo sguardo, non è una cosa da cui non si torna come prima. Ecco, così la poesia, così l'arte, come diceva giustamente Adorno, dopo questa esperienza non è più serena, non è più serena, non è più conciliante, non può più conciliare, e credo appunto che la poesia sia appunto quell'espressione artistica che non è conciliata, che dopo appunto questa grande esperienza, questa grande consapevolezza, non può essere più come prima, non è più decorativa, non è più conciliante. Beh, detto appunto questa doverosa precisazione, noi oggi avremo un accompagnamento alla presenza di tanti poeti, insomma, che, di diverse generazioni che lavorano sulla poesia. E avremo l'accompagnamento e la presenza soprattutto di un musicista, Marco Lo Russo, che è soprattutto un compositore, ma direi soprattutto un ricercatore. Lui lavora molto sulla musica popolare, anche sull'elaborazione della musica popolare attraverso questo strumento meraviglioso, poetico, che è la fisarmonica, che è stata molto presente, uno strumento protagonista dei campi di concentramento militari, nelle guerre, nei campi di sterminio, purtroppo, e anche nei nomadismi che oggi caratterizzano il nostro presente, no? Nelle grandi migrazioni, dai pellegrini, alle grandi migrazioni, è uno strumento che è legato ai nomadismi, la fisarmonica. Ecco, Marco ci dirà qualcosa, ci racconterà con le sue esecuzioni, con l'accompagnamento. Prego.
a limitare del transito. Sovrappose quelle dive alle sante per ascoltare il racconto del contrabbandiere e dell'internato Harry. Agosto 1943. Un tozzo di pane e una promessa. Seppellire il padre Leo sulla collina del Triglio, lontano dal campo di concentramento. Ferramonte di Tassa. Una liberazione. Veduta nella vallata del Crati. Una piccola boemia. Serve il camion di Dinnuzzo per trafugare la salma nascosta in un sacco di granaglie. Buone braccia ha il fratello che solleva con delicatezza il corpo denutrito nel sudario. Leo se lo son presi le febbre malariche e la dissenteria, il fascismo e la fame. Tre cristiani senza dottrina biascicano una mezza preghiera e Harry bisbiglia il Talmud. Cimitero chiuso, occorre scalare le mura di dite e scavare una buca. Chiamati aiuto, servono braccia per completare il lavoro notturno. Spuntano sette misericordiosi della carruba, braccia buone, qualche furtarello e il viso della fame. La fossa guarda il pollino e il fiume fluente. Seppelliamo un giusto, non il re Alarico, criminale saccheggiatore di Roma. Senza ori né armi, un uomo di Praga, un prigioniero di Mussolini. Il figlio dell'uomo sussurrando il Salmo 17 lava con poca acqua quel viso di cera. Mentre la terra copre il feretro, l'aquila e il cedro annunziano l'aurora.
Senatore, che è appunto un nostro scrittore, bibliotecario, Corriere della Sera, ha una lunga collaborazione appunto con le maggiori case editrici, collaborazione appunto di giornali, di riviste prestigiose come Il Ponte, Pandosia, la professore Corte di Poesia, Noi e Ragazzi di Portnoy, Cantiere Expo è una delle sue ultime pubblicazioni, si occupa soprattutto di storia della resistenza ed è appunto componente del Consiglio dell'Ampia, che è appunto l'associazione dei perseguitanti politici fondata da Pertini e da Terracini. Adesso appunto, dopo senatore, avremo Elio Pecora, che appunto non avrebbe bisogno neanche lui di presentazioni, conosciutissimo, ma insomma, ovviamente si avvicina, appunto possiamo dire velocemente, appunto, che inizia il suo rapporto con la letteratura nella prestigiosa libreria Bocca, quando a Roma c'erano tante librerie, no? E collaborato con Gino, con artisti come Gino Marotta, insomma con importanti scrittori, registi. E tra i suoi libri più conosciuti, La Chiave di Vetro, Motivetto, L'Occhio Mesazio, Interludio, Parole del Giardino, Simmetrie, La Perdita, tutto da rivedere. Insomma, tra i suoi romanzi, appunto, Pitagora dell'87, Prima di Cena, Nella Trastanza, a metà appunto della notte, e ha sicuramente una lunga attività anche come drammaturgo, e una cosa bellissima anche per i libri per l'infanzia, che sono una delle sue attività che è molto apprezzata.
Credo che la memoria contenga tutte le altre memorie, no? Riguarda quello che in ogni evento ci porta indietro a quello che ci ha straziato e confuso insieme. Quindi le mie poesie riguardano, come lo per te elenco, riguardano la condizione proprio della memoria, come può il singolo portandosi dentro quello che anche non dice. Epifanie. Vengono ombre che s'appressano in tente, salgono in folla anche non chiamate. Quali di esse amai, quali mi amarono? E chi mi disse andiamo, a chi risposi sempre? Chi dopo tanto lasciai, da chi fui lasciato? Con chi percorsi una strada, di chi attesi la voce? E chi passò la bocca? veloce dentro i miei giorni, da molti aspettai vicinanze, da molti una guerra, di quelli che più mi accostarono, di quelli che volli la morte, tanto così mi affamava la loro presenza, con tutti compii un tragitto breve e inconcluso, di alcuni conobbi l'ansia, di alcuni il rancore, per altri appresi un passato di insidie e di incanti, e chi chiamò piangendo, chi grise e disparve. Sostano finalmente nella mia camera ombrosa, si sovrappongono i volti, sono confuse le voci, al mio cauto richiamo rispondono chiamando, dal mio desiderio ad un ater ripetono il loro apparire, tornano nel mistero, mai veramente toccate, con loro cui quello che ieri si aggirò nel recinto, annodando parole, dalle parole vinto. E qui restiamo nel punto di camere strette, chiamandoci ancora per nome, ancora il sonno attendiamo che un poco ci appieti. La morte cancella in un rombo le strade, le carte, i fiati, le mani, le attese. Tu chiedi, dov'è la parola che ferma? Tu chiedi, ma qual è il gesto che salva? Oscillano al vento i rami dell'alta magnolia, oltre i cortili dal fiume, s'alza un gabbiano, moltitudini d'ombre avanzano nell'ombra. Io voglio entrare dentro il sogno che porto da troppo tempo nelle tristissime veglie. Mai più voglio sperare, mai più voglio attendere, devo guarire da questo male atroce che fa padroni e servi, uccisori ed uccisi. Voglio approdare alle regioni dei vivi che sanno dare e sanno ricevere amore. Io voglio entrare dentro il sogno che porto da troppo tempo nelle tristissime veglie.
Appunto dei tempi presenti, tempo presente, tempi presenti, scusate, con la quarta anche Commedio Pecora, ha vinto il premio Mondello con Il passo del giorno, o Il libro naturale, Una stagione continua, Il primo orizzonte, Gabbia per nuvole. È autore anche di saggi, prestigiosi saggi, appunto sugli scrittori italiani, come Calvino, Penna, è autore di un saggio sulla fondazione del moderno, Le ragioni della poesia.
Accanto alla Basilica di Collemaggio all'Aquila c'è l'ospedale dei pazzi. E a me è accaduto una volta di entrare, non volendo, in una sorta di obitorio dismesso. E quella visita, a quel punto, inattesa, per certi aspetti anche inopportuna, per analogia mi ha sempre richiamato l'idea di un campo di concentramento dopo la liberazione. Lettera dall'obitorio di Collemaggio. Ora che ho passato il portone chiuso a metà e mi viene incontro il marmo striato della basilica in restauro, sorrido amaro al sole sporco della tarda invernata, guardo le nuvole e aspetto che si muovano. I grumi neri delle prossime migrazioni s'accorpano nell'azzurro, poi si dissano. In una metamorfosi naturale rivedo, fra il passeggio dei coscritti del vicino ospedale, liberi di una libertà di scarpe senza lacci, i due letti d'acciaio incrostati, le latte d'acido, pulite dell'insano odore della morte, le stanzette attigue dove riemergeva l'argilla dei corpi, per sempre serrati l'avorio e il corno d'altrui sogni. In fondo ho scelto la fatica più breve, che mai è il mio correre da una pagina a un'altra, il piccolo sforzo da attraversare una città, da scuotere come un animale disubbidiente, impaurito di ridursi alla catena del riposo. Questo alveare in continuo disordine è tutto quel che vedo con gli occhi della mia passione, ma non arriverò a conoscerla, la mia passione, prima che torni alla terra impura del nostro impasto, e silenziosa cominci nell'indifferenza, la più lunga impresa, dove muoiono anche le nostre parole. E questa seconda poesia invece è la memoria più, la memoria come archivio, la memoria come scrittura, la memoria come libro, e si intitola L'uscita. Il passato era chiuso in una scheda, e quella è la memoria, ordine del corpo e della stanza, un libro a posto nello scaffale pieno. E per strada non diventa ogni incontro già un ricordo, il marciapiede conduce a un numero qualunque. Ma non credere a cifre troppo alte, fermati nella distanza. L'asfalto di novembre, giri larghi di foglie nel ponentino e a terra un mare marcido, l'arco di una cupola, la sua curva di cielo. Strano come lo sguardo complotti con ciò che resta, una vita senza velocità.
Maria Grazia Calandrone, per questa presentazione, è una poetessa, ma anche una drammaturga, anche nelle performance, quindi agisce sulla poesia, è anche una critica militante sul manifesto e pure anche dei programmi letterari e culturali per la RAI. Fra i suoi libri Pietra di Paragone, La scimmia d'andaggio, che è il termine Pasolini, come ancora prima, La macchina responsabile, Sulla bocca di tutti, Atto di vita nascente, All'infinito Melò. Ha interpretato anche Il desiderio preso per la coda di Picasso.
Perciò.
Verbamanent. Meditazione sulle parole dei testimoni in Shoah di Lanzmann. Non era il mondo. Non era l'umanità. Non sembravano esseri umani. Invece, siamo capaci anche di questo. È una scelta. Quando abbiamo aperto le fosse piangevamo tutti per quella legna marcia fatta di uomini, figure. Avevamo davanti uno strato secco, una pianura di corpi che si sbriciolavano. Noi dovevamo macinare le loro ossa e gettarle nel fiume. Bisogna fare spazio ai morti più recenti, dicevano. Così il fondo del fiume era un bianco deposito di polvere umana. In un attimo tutto il paesaggio. Sede libera puero Samalo. Sono triste perché ho visto gli uomini camminare verso la morte. Eravamo una massa che proseguiva ciecamente sui morti. Eravamo noi stessi un omicidio di massa compiuto in parto. Macinavamo chilometri e macinavamo corpi. Eravamo raggiunti dall'odore, solo certe donne non reggevano. Le madri erano rotte dalla pietà, le madri non volevano che i loro figli assistessero a tutta quella morte data di proposito. Nessuna madre vuole che un bambino sopporti l'esperienza del male, io capisco. Quei bambini venivano da un altro mondo, erano stati concepiti tutti per fiducia e per gioia. Se il corpo di una donna dice sì a un figlio è per fiducia istintiva, bellissima, che il suo corpo ha nella bellezza del mondo, qualunque cosa lei ne dica, perciò, nell'evidenza del male, alcune tagliavano le vene ai figli e poi si davano la morte. Pausa. Respiratorio. Un uomo spera, anche pigiato al buio del crematorio con centinaia di altri che come lui sperano, perché nessuno crede veramente al male. Dopo che tutti erano stati pressati all'interno del crematorium, circa 300 persone per carico, i cristalli bluastri di gas ciclone B venivano spinti all'interno attraverso sottili fessure praticate sui lati ciechi del muro. I granuli erano composti di polpa di legno o terra diatomacea impregnata di acido cianidrico. Le esalazioni di acido cianidrico inibiscono la respirazione cellulare fino alla completa anossia, ovvero alla soffocazione delle cellule dei tessuti vivi. Il corpo che si è spento in questo modo si presenta rosso-violaceo livido per l'eccesso di ossigeno inutilizzato dal sangue. All'interno del crematorium è buio. Ognuno è solo nella circoscrizione sempre più piccola e deserta del proprio corpo. Il buio amplifica il terrore. I nazisti provano piacere,
nella mia della compassione, ovvero il fondamento della mia umanità prima dell'animale del mio corpo. I nazisti hanno bisogno della conferma che loro sono uomini e io no. Pausa. Esperimenti su uomini vivi. Questa è un'umiliazione insopportabile. Mi hanno mostrato fino a dove posso strisciare per fame e terrore. Il male commesso da altri, il male fuori di me, era una visione incomprensibile che riuscivo a respingere. Istintivamente si è portati a negare quello che pure vediamo nitidamente. Ma il contagio è insopportabile, il male dentro. L'ossessione dei sopravvissuti è la quantità di male inoculata in se stessi. È la colpa per quello che noi stessi siamo stati capaci di compiere, per il tozzo di pane che abbiamo sfilato dalle mani del più debole, per il triangolo di coperta che abbiamo fatto scivolare dalle spalle del nostro compagno, profittando del suo sonno cinereo. Così diventavamo estranei a noi stessi. Ma soprattutto, lo stato di ininterrotta violenza ha finito per suscitare in noi quello che veramente non perdoniamo più, che questa guerra sorda per le briciole fosse ancora pietosamente umana. Sebbene fatta da uomini alti quanto fili d'erba, noi non ci perdoniamo la nostra indifferenza verso il dolore e la morte degli altri. Gli uomini per lo più sono sensibili. Se non lo sono, non li riconosciamo come uomini, nemmeno più come creature vive. Nei campi di sterminio i fatti di eroismo e di solidarietà o di semplice compassione venivano immediatamente azzerati dalla uccisione del temerario, dunque si era costretti in sé. Le vittime umane erano indotte a non riconoscere come vittime umane le altre vittime umane, scomparsa la identificazione con il dolore dell'altro. Niente ci brutalizza più di questo ripiegamento primario, niente ci rende più estranei a noi stessi. Io non mi conoscevo in questa solitudine, in questa ermetica interruzione dell'anima. È una scelta alla quale siamo stati forzati, ma è una scelta. Pausa, disposizione. Ora i cristalli sono caduti a terra, dopo il fumo sale dal basso, dopo i forti salgono alla cieca sopra i corpi degli altri per respirare. Il carico impiegava circa 15 minuti a morire del tutto. Ma tutti per istinto si gettavano verso le porte, il carico si dirigeva sistematicamente verso la fonte di luce. Dunque, quando riaprivano le porte del crematorium, la catasta di uomini e donne morti cercando aria e luce veniva giù come un precipitare di massi paonazzi da un camion che si fosse improvvisamente aperto per una porta nel terreno. Molti restavano marmorizzati in posizione di sollevamento. Pausa. Apertura. Dopo la caduta dei primi corpi si evidenziavano i bambini. I bambini apparivano sempre alla base della valanga, sempre compressi sotto quella sconnessa piramide di corpi umani. Spesso i padri erano montati al buio sui propri figli, già quasi soffocati dall'angoscia e dal fumo. Per respirare avevano premuto una cieca e calcagni sulla faccia dei figli e i piccoli cadaveri presentavano delle lacerazioni. Alcuni riportavano sfondamenti del cranio e della cassa toracica, ma quasi tutti, grandi e piccoli, avevano ferite, perché nel buio avevano combattuto. I cadaveri perdevano sangue delle orecchie e del naso. Lo sbocciolio del sangue dell'orifizio era il solo movimento in quell'asfissiato muro di corpi violacei. Io potevo guardare perché ero morto, come ho detto, prova, vieni a leccarmi il cuore, prova, e rimarrai avvelenato. Pausa, sommossa. Quando ha paura l'essere umano si svuota. Per esempio, quando sboccavano nello spogliatoio sotterraneo come una primitiva catena di morte, lì capivano cosa li aspettava. Che noi, la via del cielo. Ma una volta ci fu come un coro. Il canto invase tutto lo spogliatoio, l'inno nazionale cecoslovacco e poi la ticca. E allora io improvvisamente decisi che volevo morire con loro. Io d'improvviso, per la forza del canto, ritornai umano. E finalmente non compresi più la ragione della mia cieca sopravvivenza. Ma la mano di una delle donne mi fermò. E la sua voce mi disse, no, tu sarai il testimone. Thank you.
passiamo la parola adesso a Marco Caporaghi, autore del Mondo all'aperto, poi di Tutto il Mondello, motivi onesti, il silenzio venatorio, Casa Bagger, alla fine del solco, Tranesse errati, coi testi teatrali e tutto come cose future, con cui ha avuto anche il premio AIBU del 2009, Marco Caporaghi.
Giorno della memoria. I bambini che aspettavano in silenzio, al gelo il proprio turno, soli con il fiato che si addensa, prima di bruciare come mai fossero stati, sono fiabe che ti nascondo quando mi chiedi di restarti accanto, perché di mostri si popolano i sogni, e sono storie oggi che a scuola si rileggono quaderni, compiti incompiuti, ciascuno segnato da un giudizio definitivo. Quanto sapevano nei loro corpi interrotti quelli che tenevano per loro in serbo, le lacrime di Anne, il suo corpo scoperto, vi rispondono da banco a banco. Così più non mi chiedo se nasconde la storia per lasciarti ancora credere che nulla può impedirti di crescere. Prove del silenzio. Doni votivi che il vento riscuote, il battello che girando su se stesso punta il suo faro verso la riviera, calpestio nella ghiaia, passi furtivi nell'ombra. Di notte i solitari contemplano quel che alla luce del sole la folla nasconde, oltre il braccio di mare che senza sosta i piroscafi percorrono, così oggi, così ieri. Nell'acqua il riflesso del tempio marino, appena scosso da lievi increspature, le luci intermittenti in mezzo al mare, stesse voci, stessi giochi, ricresciuti su medesime radici, terra madre che a tutte le ore si lega all'isola, lungo il braccio di mare che separa Miyajima da Hiroshima. Incisioni rupestri, il falegname col suo martello all'opera e poi le orme di corpi refrattari ad ogni immagine, il sole che i celebranti attorniano irradiandosi verso la terra per la propizia semina, qui noi raccolgono di pietra in pietra, isole nella brughiera, un tempo riva, ora collina, disseminata di barche dipinte che prendevano il largo, di vuote che la roccia ancora solcano, e in questi solchi noi, trasfigurati, aderiamo a quelle vite, così simili alle nostre che nutriamo con le stesse paure, come fossero promesse di futuro, la garanzia di un dopo.
Penale, si laurea con una tesi su Roversi, che appunto troverà una postfazione alla sua raccolta di poesia Tre Ombre, Endo Gloss, Double Click. Penale è anche un animatore culturale di pagine web culturali e anche un libraio, un mestiere che non è rischio di scomparire, quindi lavoro eroico. Marco Giovenale.
Testo inedito da Teatro di Prima. Omnis sapientia ad Deo. Dall'ospedale si esce con un bizzarro movimento a U intorno alla cancellata di perimetro. Si tratta di dirigere il discorso, rendersi liberi dalla guerra. Si tratta della debolezza di capire, si tratta di aggiungere le cose o di raggiungerle, è poco chiaro. Comunque si tratta di far rientrare la carta nella tasca. La situazione cambia con la guerra, con l'inizio della guerra, con la continuazione della guerra, con la fine della guerra. La situazione cambia con il dopoguerra, cambia con la ricostruzione, la situazione cambia con la situazione. Cancellatura iniziale. Si tratta di tornare indietro di pochi anni e di parlare lentamente per dare modo ai tecnici e agli storici di prendere appunti, vedere bene le bombe, le linee della contraerea, fare una cartina sulla rete dei tubi, sulla rete di corridoi. Si tratta di spostare dei segni di luogo sempre più di lato fino all'uscita del campo ottico. Cosa sono le malattie, cosa sono gli esiti delle piccole malattie, dei piccoli animali su uomini e cose, la situazione cambia dopo, la situazione cambia dopo le malattie dell'infanzia, la situazione cambia dopo l'invenzione dell'alfabeto, infezione, la situazione è presa seriamente dai radiotelegrafisti, c'è un mormorio, è il mormorio delle foglie, è quello delle frequenze. Dicono di dover iniziare, ogni inizio deve anche dare il quadro di quanto segue. Le molle a spirale nell'orologio saltano fuori e svoltano per spiegare precisamente, più precisamente, il tracciato temporale. Si tratta anche di capire la differenza. Se scatti una fotografia, stacchi l'orchestra dagli stalli, dall'incavo. Il timbro non colpisce soltanto, ma si sospende, stacca, cioè va in alto. Si tratta di capire se questa latenza a sua volta timbra e marca qualcosa e cosa. Ci si china sui blocchetti, non è ancora lo scatto dell'orologio, della chiave, ma la latenza di tempo sottile prima dello scatto. È pieno di pezzi di scacchi, la scacchiera è gremita, tutte le caselle tranne una sono prese. I pezzi sono tutti cavalli, sono cavalli, si tratta di capire se ci sarà modo per tutti di muoversi, essendoci solo una casella utile. Il treno continua a tardare nella spira, l'ecstasy si è interdetta perfino da prima, senza attacca per far leva sulle valve di sbloccaggio, le situazioni non sono mai trasparenti, il periodo di piombo procede da un periodo di piombo.
Dice appunto di come l'ombra, saggio su un avventio opzionale, che lui è anche un artista, per non dimenticare la diaspora italiana di Russa, elogio nero, voci per Polignano, come le bestie, no? Poi è autrice anche di libri sulla memoria, tra cui un bellissimo testo sul rastrellamento del Quadraro a Roma, appunto, no? È un ragazzo chiamato Anzio che ha avuto il premio di Diego per Totem and Pet Therapy. Carla Guidi.
Nel giorno della memoria si ritrovano le memorie sbarrite di chi è venuto dopo, nato libero ma non innocente, perché l'immersione nell'inconsapevolezza, il disimpegno, la superficialità uccidono l'identità umana, perché la folle corsa, pecore zelanti verso la propria distruzione prelude all'economia dell'insetto. Giù e giù, nella scala dei valori, per una massa che obbedisce ad una sola testa, obbedienza e vago perdono, perché ognuno crede di non aver tempo per ricordare, per pensare, per riflettere, per ascoltare, per ricordarsi dell'amore. Allora, nei campi del rimorso, rimangono la ferita che non vuol guarire. Un bardo aperto sulla nostra infelicità. Perché non sappiamo difendere il nostro spazio mentale dal pregiudizio, illudendoci che sia come un parcheggio da contendere, un conto da sanare, illudendoci che sia finita la paura, la guerra, la rabbia. Ma si è solo spostata. Noi siamo resistenza. Questa parola l'ho conosciuta da bambina, quando nel primo dopoguerra dicevo mio padre essere la resistenza, una grandezza fisica scalare che misura la tendenza diffusa di un corpo ad opporsi al passaggio della tensione elettrica emessa, che la natura e tale reazione dipende dalla sostanza del materiale e dalla sua temperatura. Assorbivo quell'arida definizione con un pensiero unico ante litteram. La posizione non contestabile, l'oppressione, l'opposizione alla prepotenza del potere, la cognizione del temperamento del dolore e la gestione della memoria colpevole che copriva con disonesto pudore la sconfitta ideologica della razza che fa cura, che avrebbe dovuto esserne grande indicatrice vera. Conobbi infine una narrazione più veritiera, come una visione apocalittica della storia, silenzi, quelli sì, pagati col sangue vivo, della resistenza del corpo che si opponeva alla disgregazione della democrazia contro l'abuso, contro l'azione arbitraria della tortura, un habeas corpus della libertà di pensiero, scoprendo la funzione psichica della resilienza di certi materiali sottoposti ad aggressione e schiacciamento. Abbiamo ancora in noi quei resistenti pensieri, fondati nel nostro antico diritto non obliterato, lasciando l'amore libero alla frontiera del dubbio, in nome di un Dio sconosciuto, non per vivere clandestinamente nel procedere ansioso ancora per montagne glabre di neve e fango, sul mare nero, ogni vicolo e malodorante di città, prigioniere, come animali trionfanti d'orgoglio, ma nella fermezza del grido assordante che tacita i canecci.
Thank you.
maturo russo, passiamo appunto a Luca Tibuggi. Luca Tibuggi è un poeta, scrittore, è un saggista, ma anche un critico teatrale, cantante, drammaturgo e anche un organizzatore culturale. È autore anche di alcuni film, appunto di documentazione culturale, letteraria. Alcuni titoli sono appunto Un giorno di sole, uno di pioggia, Senza scrittori, Verso il Santo Sepolcro, Tessere di pane, di pace in Medio Oriente, e appunto è anche curatore di un'importante edizione delle opere teatrali, appunto il DVD di Pirandello.
Grazie. Sì, però era divertente Tessere di pane, perché sembrava Tessere del pane, ma siccome
molti... Eravamo le spese.
Lapsus. E ancora più da te, hai visto che tu hai introdotto l'argomento proprio. Io questo testo che non pensavo di riuscire a scrivere, perché ci stavamo provando da vari giorni, non mi veniva assolutamente niente. L'unica cosa che ricordavo era uscito da Auschwitz prima di entrare a Birkenau, era il fatto che mi ero portato tutto contento un cartoncetto di uva bellissima, matura, e uscito da Auschwitz presi mi voleva buttare nel cestino, perché è soltanto, infatti per me sarebbe stata una dieta naturale a oltre tutto il resto, ovviamente Auschwitz, perché per una settimana non ho toccato cibo e diciamo non riuscendo a fare alcuna dieta, diciamo poteva avere anche una funzione indiretta, anche perché diciamo che in realtà insomma è difficile scherzare su Auschwitz e Birkenau, no, però quando proprio non ci rimane nulla, come ci hanno insegnato tanti maestri del secolo scorso, forse un po' di ironia, non questo tipo. Cioè l'elemento più, non vorrei non essere frainteso, l'elemento tragico volto nel suo, nella sua nota più profonda, non può che generare una tragicomicità in alcune situazioni. È chiaro che chi ha vissuto quelle cose è poco disposto, però è anche vero che molte testimonianze invece vanno proprio in questa direzione che io ho visto. Allora il titolo di questo testo è proprio venuto proprio all'ultimo, quindi mi dovete scusare, perché, ma questo non perché, l'intenzione mia era fare un testo un po' interno, doveva alternare queste cose, sono brevi momenti di prosa e alcuni momenti inversi. Sarà difficile alla lettura restituire questo però del mio meglio, anche perché veramente non dico che l'ho finito stanotte, ma poco ci manca, l'ho finito ieri sera. Non mi veniva nulla. Si chiama per l'appunto Ti subigliamma da turno.
Non lo sapevo giù.
No, infatti non te l'avevo detto. Erano due. Ah, scusate, un'ultimissima cosa, se no non si capisce. A Mauthausen c'era un pezzo di chiamare i poverini che salivano la cosiddetta scala della morte, era un sentiero liquido su cui erano obbligati a salire, molti di voi lo sapranno se hanno studiato, letto queste cose, con una specie di seggiolino di pietra, un po' come quelli in cui i genitori portano i figli, con delle pietre di peso incredibile, quasi impossibili da portare per un uomo, tutto sapete bene come fosse un accidente, insomma. Allora questo seggiolino di pietra e la pietra venivano condotti su per questa cosiddetta scala della morte. Alla fine venivano spinti in un burrone e ironicamente SS che li chiamavano, insomma anche i comandanti del campo, gli ufficiali, i soldati stessi, i paracadutisti. Erano due i paracadutisti di Mauthausen, amici soltanto in altri mondi, i genitori separati dai figli alla partenza dei treni. Era una prosa. Non aveva idee, ma non voleva averne. Come si fa a non averne se spunta? Come sarebbe il circo degli orrori, dei veri orrori? Ma vedi, gli alberi lì sono uguali a tutti gli altri. Se nasce l'erba, somiglia ad altra erba. Se scorre acqua, va giù per valli oscure senza curarsi della notte senza luce. Acqua normale, notte oscura,
tutte morenti le parole in gioco e scorrono comunque la scorsa notte. Tutto muore intorno e fa dormire senza senso, ma fuori di Manutausen il mondo ha forse un senso. Subito fuori del campo abitava una signora, una frau. Aveva la vista sui massacri, vedeva la scala della morte e i paracadutisti, vedeva i prigionieri obbligati a impiccarsi da soli. Scrisse al campo che i suoi nervi erano messi a dura prova da quello che vedeva. Non potevano fare altrove quelle cose. Non già, intendiamoci, non potreste smetterla di massacrare, ma invece non posso sopportare la vista di quelle cose. Io credo che qui ci sia tutto l'orrore. Per chi si mischia c'è vergogna, no? Massacrate pure, ma non posso guardare. Questo credo che sia ciò che ci porta fuori e che ci porta nella villetta della signora di Mauthausen. Il tedesco fanciulla è neutro, da Smetchen. Infatti va insieme a Schubert, la morte e la fanciulla. Ma c'è anche un leader. Mauthausen sta vicino a Linz. Innocenti sinfonie, di lì a poco, poco prima furono composte. Ci sono parole oltre che musica. C'è anche un lead, parole che devono andare in musica, perché anche lì ci passano parole, e dentro il campo, fuori dal campo, la membrana è sottile. Tutti non vedono al di là del muro, di qua e di là, ma invece stanno proprio appiccicati. Sono terribili, la stessa cosa, come memoria e oblio, la stessa cosa. In cima alla scala della morte c'è ancora un maiale che mette brillantina sui capelli mentre spinge nella fossa comune un altro paracadutista. Non c'è memoria o lotta che potrà ridare vita a chi è morto senza nome. Per questo oblio ride selvaggiamente, ci dice in un soffio che si perde, la neutra fanciulla di Franz Schubert. Grazie.
Marco Parolini, anche lui è scrittore, un drammaturgo, anche performer, e anche critico teatrale, militante, oltre che poeta. Tra i suoi racconti è Segue il movimento, Autopia, Ovunque e Dovunque, Fabrica Poiesis, La vita non è elegante, poi tra le opere teatrali Destinazione Sad, Serial Killer, Ritaggi appunto. Non abbiamo potuto essere gentili, racconti, il comunismo non era un romanzo fantastico, di Rossi e Neri, e dirige la rivista letteraria online Reti di Delarus, Marco Palladini.
Grazie, buonasera. Leggo questa occasione due testi posti in apertura del mio ultimo libro in versi, Guasto il giorno. Ed è uno molto, molto personale, l'altro direi più social, come usa dire oggi. Mio padre a Bergen-Belsen. Mio padre Italo è stato sì a Bergen-Belsen, là nel campo di sangue dove venne sterminata con tanti altri la 14enne Anna Frank. Il 16 aprile 1945 le truppe inglesi avevano liberato l'Oflag, Offizierenlager 83, il campo di concentramento di Wiesendorf in cui era prigioniero dei tedeschi mio padre, che pochi giorni dopo andò da sopravvissuto, 40 kg di pelle e ossa, a vedere a Bergen-Belsen le camere dove in massa venivano gasati gli ebrei. un tuffo nell'abisso, orrore e stupore mescitati assieme. Oltre il cuore di tenebra della guerra, la Gotterdammerung dell'abiezione nazista superava la linea dell'immaginabile, del concepibile. Ecco, le mie radici familiari e Dio epocale sono anche nel latte versato e rancido della storia, nel riconoscimento di quell'altro turbinare di una macchinazione di morte totale in cui i confini estremi dell'umano coincidono col tempo della pura disumanità. Diceva mio padre, fa bene qualche volta ricordare. Io, dalla gola di tigre del giorno presente, aggiungo, è necessario ancora e sempre non smemorare. Guardate, sì, guardatelo su YouTube, Memory of the Camps, immagini dei lager di sterminio girate in tempo reale nel 1945 all'arrivo delle truppe alleate e montate subito dopo con la consulenza del regista Alfred Hitchcock. Niente fiction da psycho killer, ma cruda e terribile realtà. Bergen-Belsen, Dachau, Buchenwald, Ebensee, Mauthausen, Ludwig Lust, Leipzig, Perla, Gardelegen, Auschwitz, guardate, vi dico, non distogliete lo sguardo, anche se il tour filmico dell'orrore diventa presto insostenibile, produce nausea, il malessere, l'oggetto per accumulo di cadaveri, migliaia e migliaia di poveri cadaveri, nuda vita, anzi sotto vita, tramutata in nuda calcinata morte, tappeti di bianchi cadaveri, doppi accordi scheletri, cadaveri cementati nel fango l'un sull'altro, cadaveri a gambe aperte, coi sessi esposti e resi fuori grotteschi o astratti appendici, cadaveri assiepati nelle baracche fatiscenti, cadaveri sparsi nei campi a putrefarsi tra chiazze di neve, cadaveri tutti a bocca aperta con il rictus orribile dell'urlo finale. Teschi anneriti di cadaveri sollevati con le scavatrici, trascinati giù da camion e fatti rotolare nelle fosse comuni. Miseri stracci e fantocci di pelle e ossa come sculture dell'infamia nazista, allucinanti installazioni del dio Thanatos. Guardate, sì, guardate i sopravvissuti, e non i corpi smagriti da far pietà o ricoperti con le divise zebrane, le facce sbigottite, transumanate, gli occhi scuri, infossati, atterriti, che hanno visto l'invicibile, resti di uomini malati, affamati, tremanti, affranti, debolissimi, piegati in due, e forme crematorie alle camere a gas, e guardate le cartucce di ciclopini, e quelle insegne sia all'ingresso dei campi, Albert Maxray e Jeden Dazaine. Il lavoro rende liberi e a ciascuno il suo. I carnefici si dilettavano con pillole di filosofia spicciola, mentre la macchina del massacro operava a pieno regime. E guardate, sì, guardate i graziosi villaggi tedeschi con le case in legno adorno di fiori, immerse in paesaggi idilliaci, sulla riva di incantevoli laghetti. E lì ci sono i vecchi sorridenti che fumano la pipa, indifferenti, sì, ai campi da incubo che stanno proprio lì accanto. E allora guardate, e ditemi chi spiegherà che la Shoah, sì, è anche questo, la negazione fino alla rimozione che il mostro siamo anche noi. Guardate l'eccesso dell'umano, troppo umano, troppo disumano, troppo sì, davvero troppo per dimenticare. Grazie.
Direi Roberto Piperno è appunto anche un testimone dell'esperienza della persecuzione razziale, è autore appunto di saggi sull'antisemitismo, è docente appunto di letteratura straniera, è autore di Poesia oltre i confini, Roma, anche poesia comune, perché Roberto Piperno è anche un grande e importante animatore culturale della poesia a Roma, con ha contribuito, ha realizzato appunto queste rassegne celebre della poesia, appunto l'Isola dei Poeti, è appunto curatore con Filippo Bettino di Sotto il Cielo di Roma, è autore di Frattari, Aspetto Stesso, Sala d'Attesa, Esteri, e appunto ha ottenuto dei prestigiosi premi internazionali.
Allora, leggerò una poesia che ho scritto per questa occasione, e poi una poesia che avevo già scritto, pubblicato nel mio ultimo libro. Questa prima poesia è intitolata Articolo 1. Tutti gli uomini nascono liberi ed uguali in dignità e diritti. Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo. Premetto che non parlerò della Shoah e dei massacri, ma parlerò dei giusti, cioè di coloro che hanno salvato tante vite umane, rischiando la loro vita e la loro esistenza. Perché mi sembra che in queste date di ricordo bisogna ricordare non solo il fatto terribile dei massacri. Io negli anni 80 portai i primi studenti a visitare Auschwitz, quindi ho visto da vicino tutta la situazione, ma bisogna anche ricordare nella memoria con la poesia anche i giusti, quelli che hanno rischiato profondamente la loro vita per salvare altre persone. Allora, il titolo è Tutti gli uomini nascono liberi ed uguali in dignità e diritti, la dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, articolo 1. Perduto in un cerchio di ricordi che non posso né voglio cancellare, all'inizio un giovane cugino rastrellato dalle truppe naziste il 16 di ottobre e la sua foto sempre sul comodino, primo sguardo da vedere al risveglio, per mai dimenticare, ma anche per ricordare che anche io fui salvato dai giusti, che mi hanno fatto ancora respirare. E poi il racconto della strada ferrata isolata, per il treno merci diretto, senza soste, con vagoni già pieni di pezzi umani, tra poco numeri senza nessun nome, destinati allo sterminio dell'immaginazione, nel lungo travaglio, per l'unica destinazione, fumo che scese al cielo nel silenzio. Sì, poi nella nuova pace anch'io sono entrato nel terrore straziante di Auschwitz, che mai dovrà essere dimenticato, in compagnia di zingari ed ebrei forti, sopravvissuti al dolore di essere ancora vivi, testimoni costanti di tutto ciò che il cuore vorrebbe ovviare per insegnare a nuove generazioni di studenti ciò che la mente dovrà sempre ricordare. Milioni di nipoti di Adamo ed Eva cancellati solo perché dichiarati di una razza inferiore ad una razza sempre superiore per avere lei sola diritto e dignità di festeggiare l'incontro con l'alba ed ogni giorno entrare nel respiro vittoriosa. Desidero proseguire adesso, prima di leggere un'altra poesia, ricordando che nel 2006 è uscito finalmente il libro I giunti d'Italia, editore Mondadori. Una riflessione e un ricordo dettagliato che raccoglie, come è già avvenuto in altri paesi europei, in quasi 300 pagine i nomi e le vicende dei giusti, 300 pagine, dei tanti non ebrei che salvarono gli ebrei in Italia tra il 1943 e il 1945, gli anni più terribili delle persecuzioni della caccia agli ebrei da parte dei nazisti. Nel 1938 gli ebrei in Italia erano stati censiti in numero di 46.656 dal regime fascista quando furono pubblicate le leggi razziali. ma nel 1943 erano rimasti in Italia 33.360. Di questi 8.869 furono deportati ai campi di sterminio dei nazisti e qui sopravvissero e salvarono circa 1.000. Gli ebrei che si salvarono in Italia si erano tutti nascosti, o erano fuggiti verso il sud o la Svizzera, ma a Yad Vashem risulta che ben 400 furono salvati da giusti, e tra questi voglio ricordare anche me stesso e la mia famiglia. Certamente il numero dei giusti in Italia è più elevato, ci sono tanti altri casi, casi rimasti sconosciuti a Yad Vashem per mancanza di testimonianze dirette. L'idea di giusto simboleggia il libero arbitrio dell'uomo e la sua capacità di scegliere il bene invece del male e di non restare indifferente. Per questo nel mondo ebraico si dice: chi salva un uomo salva il mondo intero, perché l'aiuto e la salvezza pongono la base solida per un rapporto umano di solidarietà e di comprensione pacifica tra gli esseri umani. Per questo i giusti sono una necessità permanente, presente in tantissime e costanti situazioni della vita, e non sono soltanto un episodio legato alla Shoah, anche se questo caso ha permesso di evidenziare l'importanza fondamentale dei giusti nella vita umana. Dunque si può comprendere il ruolo permanente dei giusti nella società umana, evidenziando la capacità dei giusti di salvare vite umane e di perseguitare anche sconosciuti. Desidero sottolineare che questo libro si apre con un assai significativo messaggio del Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, esprimendo il significato fondamentale del ruolo dei giusti in permanenza. Riporto poche righe del testo. Dice Ciampi: in Italia l'opera dei giusti ha coltivato il germe della tolleranza, della solidarietà e del rispetto reciproco, elementi vitali nello sviluppo delle democrazie italiane. Ai giusti dobbiamo gratitudine come uomini, la nostra riconoscenza come italiani, per aver mantenuto alta la dignità del nostro popolo, per aver espresso con tanta forza i valori di giustizia e fratellanza sui quali si fonda la nostra Repubblica. Risulta quindi chiaro che i giusti non sono un episodio di quei tempi, ma una manifestazione di solidarietà umana permanente per rendere possibile la vita. Io naturalmente sono particolarmente sensibile alla presenza dei giusti nel periodo della Shoah, perché io sono stato salvato con la mia famiglia da un giusto che negli anni 90 ho fatto riconoscere tra i giusti di Yad Vashem in Israele, il centro dei giusti. Infatti nel libro si trova una pagina dedicata a Ragioniere, cognome di Alberto e di a sua moglie Zelia, per i quali è stata apposta anche una lapide con la partecipazione del rabbino Edo Toaf in memoria di loro nel comune di Frascati da cui provenivano. Più avanti il ragioniere ci procurò dei documenti falsi e fece accogliere le donne e me bambino in un monastero femminile poco distante, dove rimanemmo con nome falso nascosti 5 mesi fino alla liberazione, che ricordo benissimo anche alla regina Margherita. La madre superiore era l'unica a conoscenza della nostra identità vera. Mio padre e mio nonno rimasero nella casa del ragioniere tutti 2 mesi senza quasi mai uscire per non correre il rischio di essere visti in strada. Oggi quel monastero delle sue betlemite non esiste più, ma il ricordo di un bambino rimane sempre scolpito nella mente. E recentemente ho pubblicato nel mio ultimo volume di poesie una poesia che ricordo le persone di 2 mesi, quando una notte sentimmo suonare il campanello del portone. Allora solo i soldati potevano circolare di notte, e quindi fu un indimenticabile momento di terrore, erano arrivati i nazisti a bussare al portone. Ecco la mia breve ma significativa poesia: quando suona il ricordo. Questa è stata pubblicata, sì. Sopravvissuto alla pece del buio delle razze, oggi la memoria cerca argini di parole contro il sospetto che accerchia i capri espiatori del prepotente al comando, e il bambino è segregato nella ruota dentata della paura solo perché con la pelle più scura, anche se nel Signore gli crede, con frammenti di disperazione e con l'alterna speranza paterna d'alba nuova. Guardo in TV le sorti frastagliate dell'altro, perseguitato senza colpe, i germogli di sopraffazione continua a rosarno di africani ancora oggi oggetti in schiavitù. Ci sono istanti che tornano con più voce il ricordo che mi racconto, d'essere stato anch'io sottratta alla vita in costante paura travolgente, di essere scoperto nelle identità del nome raddoppiato. Fu nel silenzio del coprifuoco, nella notte visitata soltanto dai soldati, qualcuno suona con forza al portone, prossimo alla cantina del convento che ci nasconde senza posa, dissimulati anche quando dormiamo. Il cuore strappato dal risveglio risucchia, tumulti alla minaccia sempre attesa di essere trascinato senza difesa, oggetto a disposizione del più forte, verso un destino a rischio di una fine di solitudine e di morte. Fragili donne ed un bambino, restiamo tutti nel silenzio. Non tossite, nessuno deve scoprire l'ardire di una razza inferiore d'essere ancora viva, celata nel terrore della buia cantina. Ora il portone si rinchiude con fragore e torniamo a respirare con un cuore. Avevano bussato dei parenti di una delle suore, che erano di fuori Roma e non sapevano dove andare, erano bussati, erano le 10 di sera, e quindi furono consentiti a chiudere il portone e tornammo a dormire.
C'è stato crollo Pagliarani, autrice appunto di sonetti e stornelli, la prefazione di Emilia Rosselli, poesie No, Il salto della corda, recitativi d'amore, e molto, un lavoro molto importante, che è quello appunto di dirigere la biblioteca di archeologia e storia dell'arte e anche la biblioteca universitaria di Genova. Grazie.
Grazie per questo invito, sto apprendendo moltissime cose, non so quanto, è sicuramente questa poesia sul tema della memoria, è stata pubblicata nell'antologia Poesia senza cuore, edita da Robin, se non vado errata. Tiriamo le fila, serriamo le righe, salviamoci, salvatevi, pesiamoci, pesatevi, sulla bilancia calcolando i gonfiori a piedi nudi la mattina, con lo smalto scrostato e i capelli crespi, balliamo nella stanza al suono di Edith Piaf, sperando che il caffè sia pronto. Quelli che c'erano prima se ne sono andati, sono appena usciti, proprio un attimo prima, sento di loro lo strascico, il costume, la vie en rose, ne è rimasto appena di loro il profumo, l'odore di loro che si chiama storia, quelli che stanno venendo sono dietro la porta e ancora non si fanno vedere, se ne sente il vociare, ma è confuso, per lo più è ancora un rumore che non li salverà da loro. La rappresentazione è già chiusa, è tirato il sipario, quelli di prima hanno girato l'angolo, proprio un attimo prima, quelli di adesso non escono ancora dalle quinte, se ne sente di loro il rumore, giro per la stanza, aggrappata al valzer di un attimo prima, la via en rose, sento con te gli chansonnier conteso ardiente in una serata di ottobre che anche recitasti benino con me in una parte avuta a caso. Esordiente in una serata di maggio, allegra comunque di esserci stata, sicuramente mentre ballo, anche se inconsciamente, molto irresponsabilmente, pensando puntualmente a mangiare 3 volte al giorno la via en rose, facendo da mangiare 3 volte al giorno la via en rose, senza acchiappare il prima, senza tirare dentro il dopo, per caso, solo per caso, irrimediabilmente la via in rose, e non so se saranno gli uccelli a fare pulizia, ci gratteranno poi sui ghiacci disciolti dell'Artico, alla ricerca di come eravamo, quale malanno ci portò via la via in rose, qui, ora, nominata in chiusura di programma, in attesa di transito, di attrazione, di definizione.
Di Chiede Zafferano, paragrafi sull'armonia, 5-3 testi tra cui gli alberi, Lunderkammer, Bianca come la neve, Poeti degli anni zero, una raccolta, poi collabora appunto alle riviste di nuovi argomenti, Vede, Questo affronto, Ulisse, è autore di molte anche traduzioni da classici.
Il ruolo dell'uomo potente ne assicura l'ordine. Il campo d'azione dell'uomo potente comprende anche il mondo di fuori. La prerogativa del campo d'azione dell'uomo potente è anche unisce chi si oppone. Lo prende per i capelli, lo picchia con il bastone, lo picchia con le armi. L'uomo potente non ha bisogno di punisce chi si oppone. Chi si oppone all'uomo potente scappa di fronte alle parole che gli escono fuori dalle labbra di lui. La vita proviene dalle mani del mondo tutta, la vita riceve il soffio della vita tutta, riceve il segno della vita e dal mondo che viene. Anche i segni del potere è da il mondo che viene, è da il mondo che riceve il soffio della vita. Di fronte a il mondo, l'uomo potente in persona, gli altri uomini tutti, compie gli atti della politica. Gli atti della politica permettono all'uomo potente di in persona, di fronte a il mondo, gli altri uomini tutti. Gli atti della politica permettono all'uomo potente di convertere i doni del mondo tutti nelle realtà terrene per l'uomo potente. La vita proviene dalle mani del mondo, procede solo attraverso gli atti della politica dell'uomo potente. L'uomo potente assicura la propagazione dell'ordine, gestisce gli aspetti della vita tutti, gli aspetti della politica tutti, le azioni diplomatiche quando sono sufficienti tutte, le azioni militari quando sono necessarie. L'uomo potente assicura che si compila resoconti, dettagli sul tempo, sul luogo, sul numero dei caduti, dei prigionieri, sull'ammontare del bottino. La precisione dei resoconti dettagli consente che si ottiene il resoconto dettaglio dell'intera storia, consente che si scrive la completa storia degli uomini singoli potenti.
Grazie. Ora abbiamo iniziato come ultima, ma come chiusura e apertura naturalmente alla poesia, la parola Tommaso Binga Bianca Menna, no? Che è un'autrice che conosciamo tutti nella vita culturale a Roma nazionale, e nel doppio nome delle doppie personalità, come ha detto Simonetta Ruzzi che sta presente, si sposano appunto l'artista e la vita, insomma, no? E la vita vera. Bianca Menna è autrice di poesie, performa ed è soprattutto animatrice della poesia sonora, verbo visiva, come l'ha definito Roberto Pignotti, è un'attrice di quel importante centro culturale che è Roma, il Laboratorio Contumaciale, fondato
42 anni di
vita, fondato appunto con Filiberto Menna, e quindi ecco la parola poetica performativa a Tommaso Binga.
Questa è una poesia contro tutte le porte. Non so se vado bene come altezza, se sente, c'è una gara, una gara, una gara, c'è una gara su questa terra, c'è una gara che sgarra, e sgarra, si chiama guerra. Volti cupi di cupidigia, falsano sillabe di lealtà, ibridi di semi, di grano e olio, pace di pece, ma senza pax. Stolti lupi dai peli grigi, assalzano sillabe di pubertà, lividi di peni, gravosi d'odio, duci docenti solo per sax. Cianuraglioso, senza germoglio, che tutti chiamano il grande broglio. c'è una tara, una tara, una tara, c'è una tara su questa terra, c'è una tara che pesa e aggrava, il suo nome è guerra. I contenuti dei contendenti fanno sorridere pulci e serpenti, eroi sdentati, ebri di mente, incinta con tozzi di libertà. I sempre muti, coi loro accenti, fanno risorgere nudi e perdenti, nei poi saldati sabri di bende, cinte con forza e dignità. Canuti e annosi, rigli di foglie, ovunque c'è erba, strappano ovunque c'è erba voglio. C'è una bara, una bara, una bara, c'è una bara su questa terra, c'è una bara che suda e impreca contro la guerra. Venditori di siti al tritolo, distruggete le armi invendute, costruite acquedotti, camini, date a ladri, calore, giardini. Roditori di riti al fenolo, ricercate le bare perdute, ritornate ad amare i bambini, a giocare con gatti e zenini. Refuso umano, privo di orgoglio, stila la pace sul volto e sul foglio. C'è una gara, una gara, una gara. C'è una gara su questa terra. C'è una gara che canta e grida, abbasso la guerra!
Nel caso abbiamo lasciato, diciamo, l'ultima parola a Bianca Bella, perché sappiamo anche che nonostante il tema ci ritira su un secondo il morale, e vi ringraziamo, è stato un pomeriggio denso, forse anche un po' faticoso, anche un po' non noioso, ecco. E speriamo proprio di rivederci e soprattutto di rinnovare alla parola questo tempo e questo tema nel ritmo della storia. E lasciamo andare sentimenti e viva la musica insieme a Marco che ci ha accompagnato, e veramente non sappiamo come ringraziarvi per dirvi arrivederci.